tra coscienza infelice e democrazia, il caso dell'obiezione di coscienza, di Carlo Augusto Viano, 21 giugno 2016. L'obiezione di coscienza ha una lunga storia, ma il suo uso contemporaneo è discutibile. Vi fa appello non chi per non fare una cosa che disapprova è pronto a pagare un prezzo e si cura di evitare che il suo gesto abbia conseguenze negative dirette su singoli cittadini, ma chi intende impedire che altri facciano qualcosa. Il ricorso allo strumento democratico non serve a risolvere il problema. Hegel ha costruito l'immagine della coscienza infelice, una coscienza insoddisfatta, che, mutevole, non trova in sé la stabilità assoluta di cui va in cerca, un tormento vissuto nella religione ebraica e non sanato neppure nel cristianesimo, nonostante l'incarnazione del suo Dio. Rifacendosi a vecchi concetti scolastici e a interpretazioni correnti dell'ebraismo e del cristianesimo, Hegel intendeva suggerire che con la coscienza, cioè con ciò che si sa o si crede di sapere di se stessi e delle cose, si cerca in luoghi sbagliati, in se stessi o nell'immagine delle cose, ciò che invece si trova soltanto nella totalità della storia, in cui lo spirito, che ne è l'autentico protagonista, unisce costanza e mutamento. La sfiducia di Hegel nei confronti della coscienza individuale non era una novità. Per tradizione la coscienza era considerata il deposito di nozioni importanti, prime fra tutte le norme fondamentali di comportamento, le regole morali e le leggi naturali. Ma che la coscienza fosse attendibile nella cernita dei propri contenuti non era detto. Per lo che nella coscienza le regole morali sono incluse in credenze, che spesso ostacolano l'accesso diretto alle regole autentiche e inducono le persone a formulare giudizi discordi e a credere di avere diritti e obblighi non uniformemente riconosciuti. Infatti le credenze attraverso le quali le persone accedono alle regole morali sono di fatto credenze religiose, che sono disparate e spesso in contrasto tra loro. Con l'immagine della coscienza infelice Hegel diceva più o meno le stesse cose, anche se utilizzava un barocco linguaggio scolastico e pesanti idee teologiche. Poiché le regole morali traspaiono come possono nelle nebbie delle credenze religiose, lo che chiedeva che queste fossero tollerate, ognuno doveva poter nutrire le proprie credenze e manifestarle, anche seguirle nelle loro implicazioni pratiche, purché non danneggiasse gli altri nei loro beni materiali e non impedisse loro di seguire, nei limiti del possibile, le proprie credenze. Una soluzione di questo genere non soddisfaceva chi credeva che si dovesse costruire una società razionale e si dovesse praticare una religione depurata da credenze arbitrarie. La soluzione lockeana era comprensibile se si teneva conto del modo in cui erano andate le cose, ma non era detto che dovessero continuare ad andare così, perché le credenze diffuse e perfino il sapere organizzato e assestato erano il prodotto della strada sbagliata su cui si era messa la storia. Così pensava Rousseau, ma così pensava anche Kant, per il quale l'andamento della storia era continuamente inficiato dal legno storto di cui è fatta l'umanità. Per Rousseau, come per Kant, un altro corso della storia era possibile, anzi per Kant era già in atto, al di là degli erramenti della breve storia osservabile, come risultava se si guardava alla storia in una prospettiva infinita. Per ridurre le oscillazioni della storia intorno al proprio asse, occorreva in ogni occasione obbedire alla legge morale, senza badare alle conseguenze, cioè evitando gli adattamenti alle situazioni particolari ai quali provvedono proprio le credenze che lo che ammetteva come involucro delle regole morali. La conoscenza delle cose offre agli uomini un quadro in cui il legno storto è dominante attraverso i legami causali che inseriscono gli uomini tra le cose e fanno delle cose mezzi per le azioni umane. Kant spostava così il discorso dalla natura e dalla storia reale alla storia intesa come il corso generale e infinito dell'umanità e dalla considerazione dei mezzi, delle motivazioni, delle conseguenze e delle opportunità al solo criterio dell'obbedienza a una legge universale, alla libertà di seguire la propria storia e di mantenere le proprie credenze entro limiti ragionevoli. Si sostituiva il criterio della prestazione morale estrema, dell'obbedienza e della disciplina. Era il vecchio ragionamento caro ai filosofi, per i quali essere liberi consiste non nella possibilità di fare ciò che si vuole fare o ci si sente di fare, ma nell'obbedire a un principio superiore alla nostra volontà. Platone aveva immaginato che la libertà dai desideri egoistici e volgari si potesse conseguire solo obbedendo ai giudici di un'oppressiva inquisizione, e Aristotele aveva paragonato la ragione a un padre di famiglia cui si doveva obbedire per essere liberi, e più o meno gli si era rimasti. La tolleranza di tipo lochiano era una soluzione per persone consapevoli di non poter comportarsi del tutto come le proprie credenze suggerivano e di dover rinunciare a imporre le credenze che ritenevano corrette, costringendo altri a comportarsi secondo credenze non condivise. La pretesa di imporsi era connaturata alle credenze in campo, tutte di natura religiosa, sorrette dalla presunzione di avere la divinità dalla propria parte e propagandate da istituzioni religiose che avevano, o cercavano di avere, anche potere politico. Già ai tempi di Locke la società tollerante era guardata male non soltanto da chi credeva che la libertà di credere fosse un male, ma anche da chi riteneva che la libertà fosse un'altra cosa e consistesse nella concordia e non nella disparità. Erano di questo tipo le ideologie repubblicane diffuse in Olanda e in Inghilterra, per le quali gli individui sono liberi se sono membri disciplinati di una repubblica libera. Spinoza esprimeva questo ideale quando diceva che un individuo è forte se la sua forza coincide con la forza della società. Questa era per lui la democrazia. Un centinaio di anni dopo Rousseau avrebbe espresso più o meno le medesime cose, evocando la volontà generale, che Kant avrebbe immaginato come una forma di obbedienza generalizzata a una legge universale. Nella società lochiana tollerante la coscienza, che deve accettare di non realizzare pienamente le proprie credenze, soffre e qualche volta la sofferenza induce a rompere il patto di astinenza. Queste sofferenze non piacevano a repubblicani, russoiani, kantiani, sospettosi di qualsiasi sofferenza, o hegeliani, per i quali in una comunità unitaria non c'è posto per la coscienza individuale dissidente. Invece nei paesi con protestantesimo pluralistico, come l'Olanda, l'Inghilterra o le colonie inglesi d'America, la sofferenza della coscienza individuale si manifestò come disobbedienza, la massima mancanza per un russoiano o un kantiano. I gruppi protestanti dai quali ci si poteva aspettare disobbedienza erano quelli di tradizione anabattistica, guardati con sospetto fin dagli inizi della Riforma dagli altri gruppi protestanti, ma poi anche i quaccheri, irrispettosi di forme di comportamento che sembravano far parte dell'etichetta religiosa e sociale elementare. Il punto su cui la coscienza sofferente era disposta a rompere il compromesso della convivenza era costituito dall'uso delle armi e della violenza. Il rifiuto delle armi e del servizio militare da parte dei cristiani era in gran parte una leggenda. Gli ebrei erano soldati esperti, ebrei e cristiani erano presenti negli eserciti antichi e la teologia cristiana si rifece alla Bibbia per giustificare la guerra, ben presente del resto anche nelle metafore evangeliche. C'era chi, come gli umanisti alla Erasmo, faceva del cristianesimo una religione dell'amore, ma lo stesso pacifismo degli umanisti non era assoluto. Anabattisti e quaccheri muovevano da esperienze storiche più limitate e risentivano profondamente delle condizioni nelle quali si era realizzata la riforma e delle guerre civili che ne erano seguite. Una cosa tuttavia era chiara nel rifiuto di usare le armi. Chi lo professava non negava i diritti altrui e accettava su di sé le conseguenze della disobbedienza. Si potevano accusare i pacifisti cristiani di venir meno alla solidarietà sociale, ma l'effetto del loro comportamento sui modi di vita dei concittadini era molto indiretto e non si riversava su persone singole ben individuabili. Le prime manifestazioni importanti di quella che fu chiamata obiezione di coscienza avvennero nelle colonie inglesi d'America, dove l'appello alla solidarietà era più forte perché si trattava di prestare il servizio militare in una milizia ben diversa da un esercito del re. E gli obiettori subirono pene e discriminazioni pesanti. Poi l'obiezione di coscienza fu riconosciuta nel mondo anglosassone anche durante le due guerre mondiali e le discriminazioni nei confronti degli obiettori si attenuarono. Una forma di obiezione di coscienza modellata su quella militare si manifestò nell'Ottocento in Inghilterra nel campo sanitario, quando prese corpo un movimento contrario alla vaccinazione obbligatoria dei bambini. L'obiezione al servizio militare aveva in parte abbandonato l'impostazione religiosa, ed erano comparsi obiettori che professavano un pacifismo laico. Così c'erano obiettori contrari alla vaccinazione che contestavano o la semplice obbligatorietà della vaccinazione o i modi, non adeguati dal punto di vista igienico, nei quali veniva eseguita soprattutto sui bambini più poveri. Ma non mancarono obiettori alla vaccinazione che invocavano motivazioni religiose, con le quali mettevano in dubbio la validità della scienza. Comunque neppure in questo caso l'obiezione di coscienza comportava un impedimento diretto e determinato all'esercizio di un'attività lecita da parte di un'altra persona. L'opportunità della vaccinazione per la tutela della salute collettiva era allora meno chiara di quanto sia oggi e la conseguenza del rifiuto della vaccinazione sulla salute degli altri era comunque meno diretta e non si configurava come intrusione nella vita di altre persone. L'obiezione di coscienza classica, quella al servizio militare, è finita in modo ignominioso quando è stata spregiudicatamente usata per evitare il servizio militare obbligatorio. La cosa incominciò negli Stati Uniti, quando l'obiezione di coscienza fu invocata in modo massiccio per evitare l'arruolamento durante la guerra del Vietnam. Lì c'era il timore di dover affrontare pericoli, ma poi quella condotta si estese anche in Europa, dove non c'erano guerre in corso. All'inizio si adottarono misure patetiche per distinguere tra obiettori autentici e opportunistici, ma poi si lasciò perdere. Le stesse istituzioni pubbliche si avvalsero dell'opera di obiettori assegnati a servizi alternativi e le autorità militari si pronunciarono a favore di un esercito di mestiere. C'erano molti pregiudizi politici contro il professionismo militare, ma le cose esecrabili compiute da eserciti patriottici o rivoluzionari o reclutati su basi ideologiche rendevano comunque meno temibile un esercito di professionisti. Legioni di obiettori che non avevano la più pallida idea di che cosa fosse un'obiezione o la coscienza, pronti a sottoscrivere qualsiasi falsa dichiarazione, spesso per nulla contrari all'esercizio della violenza, tolsero ogni possibilità di dare un volto decente all'obiezione di coscienza al servizio militare. Qua e là rimase l'obiezione contro trattamenti sanitari, che rivive in questi giorni con il rifiuto della vaccinazione, ma si tratta quasi sempre del frutto non soltanto di ignoranza, ma anche di pregiudizi ideologici. finita miseramente nella finzione generale, l'obiezione di coscienza ha trovato terreno fertile nella pratica politica e nella propaganda religiosa. Nella democrazia rappresentativa italiana gli eletti non hanno vincolo di mandato e perciò possono liberamente scegliere le posizioni da assumere negli organi legislativi. Ciò li autorizza a scegliere un partito, ma anche a cambiare partito o a disattendere alle sue indicazioni. La disciplina di partito è elastica e non è associata a sanzioni legali. Perciò un deputato potrebbe violarla subendo al massimo conseguenze politiche. Ma il partito può avere interesse ad autorizzare violazioni della disciplina di partito per non perdere membri ai quali tiene o per non scontentare sezioni del proprio elettorato. In questo caso si autorizzano votazioni difformi dall'indicazione di partito se viene invocata l'obiezione di coscienza. Questa consisterebbe nell'appello a convinzioni così forti e radicate da impedire di seguire le indicazioni del partito cui si è scelto di appartenere, ma anche le eventuali preferenze dei propri elettori, perché la forza della coscienza prevale su tutto. Abbiamo visto in faccia questi obiettori di coscienza, simpatici tipi dalla fisionomia distesa, senza il volto tirato di chi è colto da brividi spirituali. Neppure nessuna disponibilità a pagare qualche prezzo per la fedeltà alla coscienza, come accadeva agli obiettori battisti o quaccheri, preoccupati come sono di essere ben autorizzati a fare gli obiettori. E poi, mai che l'obiezione venga invocata per cause scomode, che comportano rischi e svantaggi, sempre prese di posizione conformi all'indicazione di organizzazioni religiose forti, in Italia, la Chiesa Cattolica, un'istituzione che ha sempre considerato la coscienza come la destinataria delle ingiunzioni e delle minacce del clero. È da poco comparso tra noi un movimento che, come tutti quelli che sono comparsi e scomparsi prima, si picca di non essere un partito. In questo movimento si esalta il vincolo di mandato, gli eletti rispondono all'immensa moltitudine della rete, ma devono soprattutto essere approvati da un attore poco comico e molto predicatore. Questo movimento rifiuta trucchi elettoralistici, trattative con altri partiti, contaminazione delle proprie onestà cristallina. Eppure quando si è trattato delle unioni civili anche lì è rispuntata l'obiezione di coscienza perché c'era di mezzo la Chiesa e una bella fetta di elettori. Neppure in questo caso gli obiettori hanno affrontato dei rischi perché il comico garante li ha autorizzati a seguire la propria coscienza. È stato l'unico aspetto positivo dell'obiezione di coscienza che ha indotto gli angeli dell'onestà, i quali si vantano di muoversi un palmo sopra le comuni strade, a prendere una storta come quelli che devono usare i propri piedi. L'indecorosa vicenda dell'obiezione di coscienza fa parte degli aspetti pittoreschi della politica, ai quali per fortuna non si sottrae nessuno, neppure chi milita in un movimento. Ma c'è un altro aspetto dell'obiezione di coscienza esercitata senza sofferenza e su autorizzazione. Essa è invocata non da chi, per non fare una cosa che disapprova, è pronto a pagare un prezzo e si cura di evitare che il suo gesto abbia conseguenze negative dirette su singoli cittadini, ma da chi intende impedire che altri facciano qualcosa. Mentre nel caso delle decisioni politiche l'impedimento esercitato attraverso l'obiezione di coscienza è generale, ma è dilazionato e indiretto, nel campo sanitario l'obiezione di coscienza ha frapposto un impedimento individuale, immediato e diretto al godimento di un diritto. È il caso di sanitari che si rifiutano di praticare interventi leciti previsti da leggi debitamente deliberate e volontariamente richiesti da pazienti. Il rifiuto di questo genere si è esteso ai farmacisti, che pretendono di poter disattendere prescrizioni sanitarie e alle istituzioni sanitarie, le quali, oltre a pretendere di avere gli stessi diritti delle persone singole, che invocano la coscienza, esercitano costrizioni sulla coscienza dei propri dipendenti. Con il recente provvedimento sulle unioni civili gli aspiranti obiettori sono cresciuti perché adesso sindaci, assessori e funzionari municipali possono rifiutarsi di mettere nero su bianco il riconoscimento effettivo di un diritto previsto dalla legge. Rispetto alla vecchia obiezione di Battisti e Quaccheri, i nuovi obiettori non rischiano nulla, anzi, se sono medici e si dichiarano antiabortisti, rischiano di fare carriere veloci e di togliere il posto a colleghi che si adoperano per aiutare donne in difficoltà. La comparsa dell'obiettore autorizzato e protetto ha leso due giocattoli con i quali si è balloccata l'opinione pubblica e con i quali anche la sinistra ha pensato di sollevarsi un po'. Uno è stato Papa Francesco. Grandi aperture di questo Papa sugli omosessuali, da guardare con comprensione e misericordia, ma che non pretendano di esibire un pezzo di carte del comune. Questo no, e un cattolico può rifiutarsi di mettere una firma su quel pezzo di carta. Obiezione sicura e misericordia assicurata. Questa è la ricetta di Papa Francesco, che su questo punto si è spinto fin dove neppure Giovanni Paolo II era arrivato. Ma saremo tranquilli quando l'immenso popolo della rete sarà giunto al potere, mica tanto. Dopo che il suo partito, scusate, movimento in Parlamento aveva fatto dell'obiezione di coscienza uno strumento per ottenere consenso, proprio come farebbe un partito normale, Luigi Di Maio ha detto che se fosse per loro farebbero decidere con un referendum sull'adozione del figlio del partner. Con il viso debitamente triste del funzionario dell'onestà, che ha appena ricevuto la comunione sul palco scenico del comico sacerdote, Di Maio propone di far decidere dalla maggioranza se una pratica, cui solo una piccola parte sarebbe interessata, sia lecita o no, consentendo alla maggioranza di imporre le proprie valutazioni in forza della prevalenza numerica. Sai che bella prospettiva! Oggi si parla molto di diritti, tanto che qualcuno pensa di risolvere i conflitti sia estendendo i diritti sia aumentando il numero delle persone che ne godono. Questa formula ricorda il manifesto degli utilitaristi, che prometteva il massimo benessere al maggior numero di persone al prezzo di un generoso errore nel maneggiare una cosa delicata, come sono i massimi. In realtà i diritti sono spesso in conflitto tra loro e introdurne di nuovi può comportare la limitazione o l'abolizione di vecchi attraverso compromessi o imposizioni e rinunce. I conflitti tra diritti possono essere un po' più chiari quando sono in gioco interessi materiali, individuabili, confrontabili, magari misurabili, ma spesso viene rivendicato il diritto di veder repressi i comportamenti che suscitano risentimenti morali. I filosofi si sono rotti la testa sulla morale, cercando di farne una legge, secondo il suggerimento della Bibbia, per la quale Dio era un re, come quelli dei regni arcaici, o un insieme di prestazioni, nelle quali cimentarsi, o delle qualità, quali sono le virtù, o dei fini da proporsi, o un tipo particolare di attività che si colloca in una zona della realtà popolata da oggetti speciali, quali i valori. Si è invece prestata pochissima attenzione all'aspetto per cui la morale è un cospicuo armamentario per emettere giudizi su se stessi, poco e molto sugli altri. Si capisce così che se uno vede legittimato ciò su cui dà un giudizio negativo, si risenta. È giusto, ma nella contrattazione dei diritti le offese morali non dovrebbero contare o dovrebbero contare poco. Già nell'antichità il vecchio oligarca sapeva che la democrazia è un regime in cui si devono subire offese morali, infatti ai filosofi la democrazia non piaceva. Platone sognava una città in cui le leggi fossero soprattutto esortazioni morali, come secondo molti dovrebbero essere le costituzioni moderne, applicate da giudici che sono soprattutto sacerdoti. L'idea dell'uniformità morale ricompare nel comunitarismo contemporaneo, ma anche nel repubblicanesimo e nell'ideologia della democrazia partecipata, regimi nei quali ci si dovrebbe non soltanto sdegnare allo stesso modo, ma anche gioire tutti insieme, perfino divertirsi tutti insieme. Qui c'era da aspettarsi che il Papa condannasse le unioni civili e istruisse i suoi preti a predicare contro di esse, perché alle religioni libertà e innovazioni non piacciono, ma da un sindaco o da un funzionario dello Stato civile non ci si aspetta che sia agli ordini del Papa e ostacoli i diritti dei cittadini senza pagarne lo scotto, come accadeva agli obiettori di coscienza. E va bene che si risolvano a colpi di maggioranza conflitti di interessi, non che una maggioranza decida che solo persone di sesso diverso possono tirar su un bambino. Quelli che ritengono che sia contro natura essere omosessuali e che sia una deprivazione non avere genitori di sesso diverso possono sdegnarsi, giudicare male chi fa queste cose e cercar di convincere le persone a non farle, ma giudizi e sdegno morale non si sottopongono a referendum. La democrazia sopravvive soltanto se si interpella il popolo sovrano su pochissime cose e gli si lascia la possibilità di nutrire, nella riservatezza, sdegni e opinioni strampalate. 21 giugno 2016.